gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Osimhen lascia, Paraschelia raddoppia, l'ultimo tango della coppia scudetto. Così cominciamo il nostro appuntamento con Forza Napoli sempre. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Givuni, buon primo maggio, festa del lavoro, festa dei lavoratori a tutti. Mario Palligiano è in regia, saremo con voi sino alle 13, poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live sino alle 14, secondo il consueto palinsesto di Radio Marte. Oggi è in programma anche il Gran Premio Lotteria di Agnano all'ippodromo di Agnano, quindi grande appuntamento anche storico con la 75esima edizione. I vostri messaggi al 339-666-9990 per intervenire al telefono, come sempre, allo 081-6363-63. Ancora si discute in maniera sempre più intensa dell'allenatore del Napoli per quanto riguarda il futuro, il prossimo anno. Antonio Conte, Giampiero Gasperini, Stefano Pioli. Chi convince di più, chi convince di meno? De Laurentiis sta pensando, sta riflettendo, ecco, lo immagino con le mani sulla fronte, sulle tempie più che altro, la testa leggermente calata, e a dire: chi scelgo? Allora, i parametri sono questi, 7/8, questo è meglio su questo parametro, l'altro parametro invece mi convince di più per quanto riguarda quest'altro profilo, e così via. Alla fine arriverà ad una scelta che sarà, secondo le sue valutazioni, la migliore per il futuro del Napoli: Antonio Conte, Stefano Pioli o Giampiero Gasperini. Nel frattempo il futuro è senza Osimhen, tra 4 giornate praticamente il nigeriano andrà via dal Napoli, e con Kvaratskhelia che invece raddoppia con l'adeguamento e il rinnovo del contratto e diventa il perno centrale, o dovrebbe diventare il perno centrale, del futuro del Napoli. Il nostro inviato Pasquale Tina in apertura di questo appuntamento con il primo maggio, del primo maggio. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti e buon primo maggio.
Buon primo maggio anche a te. Allora, stamattina, prima di parlare degli allenatori, Osimhen lascia, sì. Kvaratskhelia raddoppia, e questo è anche il titolo della Repubblica.
L'idea è questa, l'idea è quella di rinnovare il contratto a Kvara. C'è il suo procuratore in Italia da qualche giorno a Napoli, vediamo se ci sarà già un incontro oppure no. Perché l'idea, insomma, del Napoli è Kvaratskhelia è un contratto fino al 2027. L'idea non so se aggiungere un anno o due anni, ma soprattutto adeguare l'ingaggio, visto che Kvaratskhelia guadagna, siamo sull'1,2 e l'1,3 insomma netti, quindi dovrebbe diventare, nelle ipotesi delle idee del club, il giocatore più pagato del Napoli dopo appunto l'addio di Osimhen, che ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, ma in realtà la clausola rescissoria assomiglia al prezzo, no, di vendita del giocatore, che sappiamo tutti andrà via al termine di questo campionato, tra un mese.
Allora, passando al capitolo allenatori, Gianni da Milano scrive: ciao Gianluca, sì. La mia domanda è questa: ma se è una questione di soldi, perché rincorri Conte? Se te lo puoi permettere, perché non lo prendi? Purtroppo io ormai non ci capisco più nulla. Perché fare nomi su nomi? Domenica, come al solito, ero allo stadio e mi è venuto un dubbio. Vuoi vedere che questi hanno giocato per non andare in ritiro? Perché non si spiega Empoli e Frosinone, Ad Maiora, e poi ovviamente la metamorfosi con la Roma, migliore prestazione del Napoli della stagione, certamente dal punto di vista del gioco. Peraltro è stata una bellissima partita quella con i giallorossi, finita 2-2. Ecco Pasquale, non si fanno tanti nomi di allenatori, sono 3 ormai,
no.
Sono Conte,
ma io penso che
Gasperini e Pioli,
secondo me anche Italiano come quarto più staccato, però finché non c'è il domino delle panchine, finché allenatori non comincia, insomma, devi comunque considerarlo. Io in questo momento non credo che ci sia un favorito rispetto ad un altro, perché non credo sia stata ancora presa una decisione. Ti aggiungo, insomma, che se fosse libero al presidente Laurenti spiacerebbe anche il CT del Belgio e Domenico Tedesco, però ha firmato un mese fa un contratto fino al 2026 con il Belgio, quindi fino al mondiale.
Beh, sarebbe una scommessa, è sempre un commissario tecnico.
Te lo aggiungo come tassello di allenatori, certo, che piacciono, che sono stati seguiti.
Sento, diciamo, mi risulta che a De Laurentiis piaccia molto Gasperini come profilo, forse più a me più di Conte, a lui non so se sono a pari merito, però tra Pioli, Gasperini e Conte hanno una spanna in più, sono un gradino.
Ma guarda,
più
io credo che De Laurentiis sia, come dire, intenzionato ad affidare il Napoli a un allenatore che abbia un carattere importante, perché tu questo spogliatoio, quelli che resteranno, devi praticamente riportarlo, devi cancellare tutte le scorie di un'annata lunghissima, negativa. Quindi sì, Gasperini potrebbe essere, è un nome importante, secondo me, un nome molto importante. Secondo me come metodologia di allenatore che è bravo, diciamo, a valorizzare i talenti e rivenderli, sarebbe secondo me l'ideale. Anche se poi devi cambiare modulo, devi fare un mercato diverso, però Gianluca, questa stagione ci ha dimostrato, insomma, che credere nel dogma nel 4-3-3 sia stato un problema, insomma.
È vero, Pasquale. Dimmi. Antonio da Napoli scrive: buongiorno Gif, credo che il prossimo tecnico del Napoli sarà uno attualmente impegnato, altrimenti non vedo perché uno come Conte non possa essere già annunciato. Allora, adesso lo chiedo a te, però voglio chiedere ai nostri ascoltatori, visto che Conte ha dato la sua apertura ad essere allenatore del Napoli,
sì,
e visto che comunque al Napoli piace, per quale motivo non è stato già annunciato, non si è arrivato a una stretta finale da questo punto di vista? Fateci sapere la vostra opinione, perché Conte, che ha aperto al Napoli, non è stato ancora annunciato? 0816363 per intervenire in diretta. Pasquale, perché non è stato ancora annunciato, o perché non c'è stata una stretta finale?
Fermo restando che poi mi auguro che lo dica De Laurentiis, perché non sono nella sua testa. Credo stiano completando delle valutazioni, le valutazioni sono tecniche, anche economiche, quindi il Napoli sta facendo tutte le sue valutazioni. A mia sensazione, però questa è una mia sensazione, io credo che Conte abbia dato l'apertura al Napoli, ma bisogna aspettare l'allenatore del Milan, cioè lui secondo me è una speranzella di essere chiamato dal Milan, ce l'ha ancora.
Senti Pasquale, invece andiamo su Udinese-Napoli, si gioca lunedì a Udine, sì. È un incontro suggestivo perché dall'altro lato c'è Fabio Cannavaro che allena l'Udinese, sì, che ha bisogno di punti per salvarsi ed è in una situazione molto critica, parliamoci chiaramente, ma il Napoli è in una situazione altrettanto critica perché se non fa punti a Udine rischia di non andare neanche in Conference League.
Sì, nella Conference League fai anche il primo turno di Coppa Italia, no? Quello che di solito le prime 8 del campionato saltano. Certo. Sì Gianluca, ci sarebbe bisogno di vincere, tornare a vincere, è inutile che stiamo troppo a ricamarci sopra, no? Di tornare a vincere, vedo l'ultima partita a Monza, deve tornare a vincere l'ottavo posto che ti dà la Conference, non sistema la stagione, non raddrizza la stagione, però quantomeno insomma ti dà la possibilità insomma di fare l'Europa, anche se è l'ultima Europa, insomma la Conference League, e anche la Coppa Italia, altrimenti rischi di dover giocare la Coppa Italia credo la settimana prima del campionato, quindi intorno al 10 agosto.
Tornando agli allenatori, ma insomma nella testa di De Laurentiis il desiderio vero qual è, Pasquale, che ti risulti? Perché
ma guarda, perché
lo
Luca, a parte che io non credo che sia stata fatta già una scelta, altrimenti lo sapremmo. Il desiderio vero è prendere un allenatore importante che possa, diciamo, cominciare un progetto nuovo. Devi cominciare un progetto nuovo e Conte allenatore da progetto, Gasperini allenatore da progetto, alla fine anche Pioli allenatore da progetto, perché come il Milan ha fatto un ciclo importante, poi può piacerti o non può piacerti, però è un allenatore di importante, un allenatore di livello, tanto è vero insomma che è chiesto anche dal Bologna, no? Che certo, fa la Champions l'anno prossimo. Penso siano queste le valutazioni,
non
sbagliare il meno possibile e ti prendere un allenatore che con cui fare un progetto.
Non c'è il rischio di un ritiro anche questa settimana anticipato, no? Rispetto alla partita di Udine, cioè tutto
momento
normale?
No, momento no.
E quali saranno le scelte secondo te di Calzona anche dopo il match con la Roma? Potrebbe confermare quella formazione?
Ma guarda Gianluca, secondo me non si va tanto, credo non ci sia Zielinski ancora, quindi non credo giochi Traoré in centrocampo, è quello, non so se fa un cambio in difesa, ma non penso ci saranno stravolgimenti. Io credo che il Napoli andrà così fino alla fine, insomma, non so se giochi fa un cambio nei centrali difensivi, ma probabilmente no, potrebbe essere anche la stessa formazione.
Questo amico scrive che ha una bella icona con un leone con la mano sugli occhi in fronte, come se avesse la febbre. Conte è solo una vostra ennesima convinzione, serve ad illudere i tifosi creduloni e per poi ridare la colpa sempre e solo al presidente, anche della pioggia in un giorno di festa come oggi, serve a voi per fare trasmissioni, tutto qua. Allora caro amico, innanzitutto i tifosi non sono creduloni, ma sono certamente molto attenti e utilizzano la logica quando ragionano, numero uno. Numero due, abbiamo appena detto, ho appena detto che il preferito da parte mia sarebbe Gasperini e non Conte, però ci risulta che Conte abbia dato un'apertura importante al Napoli, cioè che sia contento di allenare il Napoli, e quindi De Laurentiis lo ha recepito e sta riflettendo sulla scelta da fare. Tutti e tre sono stati contattati, vero Pasquale? Pioli, Gasperini e Conte, tutti e tre in un modo o nell'altro hanno dato una certa apertura nei confronti del Napoli, quindi il Napoli deve scegliere.
A parlare, a discutere, sì. Sì, il Napoli deve scegliere De Laurentiis, deve scegliere insieme a Manna. Io credo, abbiamo criticato tanto quest'anno, poi vedremo insomma quale sarà l'allenatore. Aver preso un direttore con anticipo, lavorare con lui, scegliere con lui l'allenatore, il percorso almeno è quello giusto. Poi vedremo insomma che tipo di allenatore prenderà, ma che tipo di progetto ha. Cioè, intravedo che credo sia l'unico modo per archiviare questa annata maledetta, un progetto. Cioè il Napoli deve fare un progetto. E gli allenatori di cui stiamo parlando, l'ho già detto prima, sono allenatori da progetto. E quindi questa è la strada che deve seguire il Napoli. Poi vediamo Gianluca se la segue o non la segue, cioè anche l'anno scorso, no? La scorsa estate tu hai preso Garcia e ci sei arrivato perché hai avuto problemi con altri nomi, con altri allenatori, quindi ecco perché ci seguono e si parla di tanti nomi, perché ci sono degli incastri, ci sono delle situazioni, magari non trovi l'accordo con uno però hai parlato già con un altro, cioè è il calcio questo, non è che, cioè Conte dà una disponibilità, però è chiaro che se dovesse ricevere un'altra proposta è aperto, perché è un allenatore libero, così come eventualmente Pioli. Quindi cioè, è normale che in questo momento ci sia una situazione con più nomi sul tavolo, con valutazioni da fare, perché poi cominceranno, come dire, l'effetto domino e il Napoli troverà il suo allenatore. Conte noi non ci stiamo inventando nulla, cioè, sono situazioni reali, ma come sono situazioni reali per Gasperini, sono situazioni reali per Pioli. Poi decidi di non prendere nessuno dei tre, ne prendi un altro. Non è perché noi ci siamo inventati tre nomi,
certo, assolutamente.
Abbia fatto un'altra valutazione.
Allora, infatti, voglio dire al leone da tastiera per eccellenza, proprio colui il quale ha come icona un leone con la mano sul viso, che scrive di avere la mano sugli occhi il leone per non vedere quello che c'è in giro, noi compresi. Ma noi siamo visibili sul canale 183 del Digitale Terrestre e ascoltabili. Lei invece purtroppo non è neanche visibile, perché non solo non si firma, ma non si fa neanche vedere. E purtroppo noi la scelta che fa lei di vedere o non vedere non possiamo neanche farla, e questo ci dispiace, ma in ogni caso è giusta, corretta la scelta per un leone da tastiera di inserire un leone come icona. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, e con Mario Palligiano andiamo in pubblicità, tra poco ci colleghiamo con altri ospiti per approfondimenti in Casa Napoli in questo primo maggio. Tra poco parleremo del centro sportivo del Napoli che potrebbe nascere a Bagnoli, dello stadio in vista anche degli europei in Italia del 2032, con una novità legata allo sblocco di fondi, circa 1,2 miliardi di euro per Bagnoli. Ne parleremo tra pochissimo, ma adesso, prima di tornare a parlare di calcio verso Udinese-Napoli e verso il nuovo allenatore degli azzurri, voliamo a Napoli, ad Agnano, all'ippodromo di Agnano per il Gran Premio Lotteria, 75esima edizione. Ci colleghiamo con Timo Suarez. A te, Timo.
Eccomi, buongiorno a te Gif, e buongiorno ancora a tutti amici. La giornata comincia a prendere forma nel vero senso della parola e stiamo vivendo questa 75esima edizione del Gran Premio della Lotteria con molto entusiasmo e con felicità, non solo per gli amanti del settore dell'ippica, ma anche per i curiosi, per chi ha voglia di vivere questa giornata in modo diverso rispetto alle altre, venendo proprio quell'ippodromo di Agnano. Vi ricordo ancora una volta il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti, i bambini entrano gratis fino a 5 anni. Ci sono una serie di iniziative di intrattenimento nell'arco di tutta la giornata che si alterneranno con le varie corse che cominceranno intorno alle 14:30. E poi dietro di me, non so se riuscite a vedere, ma c'è un palco allestito, bello pronto, per tutti i vari vincitori e per le varie interviste e i vari momenti di intrattenimento che ci saranno. Quindi tra sbandieratori, cheerleaders, auto d'epoca, punti ristoro, intrattenimento con un bel po' di ospiti anche per quanto riguarda il mondo della musica e non solo, una serie di interviste, le corse per quanto riguarda questo 75esimo Gran Premio della Lotteria, 75esima edizione del Gran Premio della Lotteria, insomma ci sono tutti gli ingredienti per vivere un primo maggio in totale relax e nel divertimento assoluto, più assoluto all'interno dell'ippodromo di Agnano. Noi ci risentiamo tra pochissimo, a te la linea.
Grazie a Timo Suarez, grazie a Timo Suarez per il suo primo collegamento dall'ippodromo di Agnano per il Gran Premio Lotteria 75esima edizione, una giornata storica. Ci collegheremo più tardi nuovamente con lui. Ascoltiamo però un messaggio prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buon primo maggio. Buongiorno. Gianluca, quest'anno viene Lino Bambi a Napoli. Gianluca, viene Lino Bambi. Chi sono presidente, non sto a buono cagare, Gianluca.
Presidente nel pallone.
Non sto a buono. Vuole soldi, vuole soldi, vuole guadagnare. E conto, sono scordo a Napoli, conto.
Chissà se è l'allenatore nel pallone, Lino Bambi, o il presidente nel pallone che adesso deve scegliere tra Pioli, Conte, Gasperini o qualcun altro e non sa chi scegliere. Sentiamone un altro.
Ciao Gianluca, sono Salvatore. Gianluca, Conte lo danno al Milan, io sto a Milano, le emittenti locali danno Conte al Milan insieme a Zirze. Quindi dimentichiamoci Conte al Napoli.
Ma no, ma non sembra
a
che non
ci deve
piacciono.
Andare bene se viene italiano, perché Pioli ha un altro anno di contratto e qualora venisse esonerato dal Milan, Conte se ne, Pioli se ne sta a casa pagato. Stessa cosa di Allegri. Quindi vabbè, facciamo una, sarebbe la stessa fine dell'anno scorso, che prenderemo uno come Garcia se il presidente non si muove.
Ma no, io mi risulta che al Milan non piace a tutti il profilo di Conte, quindi non, la strada è chiusa, me lo diceva Franco Ordine l'altro giorno, che molto informato, segue il Milan per il giornale. Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli, è in collegamento con noi. Nino, buon pomeriggio e buon primo maggio.
Ciao, buon primo maggio a te, a tutti gli ascoltatori, sono qua, buongiorno a voi.
Una digressione, tu sei anche molto tifoso del Napoli, quindi dopo ti chiederò anche del futuro, certamente soprattutto in panchina, però la settimana scorsa c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il ministro Fitto, Aurelio De Laurentiis, il sindaco Manfredi, sì, per definire le linee guida di queste ipotesi legate al nuovo stadio per gli europei del 2032 e al centro sportivo del Napoli a Bagnoli. Io, la mia idea è quella che, e mi sembra che si stia delineando questa, lo stadio sia impossibile rifarlo, cioè farne uno nuovo, quindi si agirà sul Maradona in un modo o nell'altro, mentre per il Napoli c'è la possibilità di creare davvero un centro sportivo nella zona di Bagnoli. È così?
Potrebbe essere questa l'ipotesi più, diciamo, percorribile. Vanno capiti gli investimenti, va capito quanto vuole investire e cosa vuole fare la società sportiva Calcio Napoli su quei terreni. C'è grande attenzione, c'è grandissima disponibilità, ovviamente ci sono anche altri partner, ci sono altri interlocutori istituzionali, altri privati che hanno interesse, diciamo, su quell'area. Parliamo di 1 milione di metri quadri di terreno che deve essere bonificato, stiamo parlando di tanto spazio. Adesso va capito, lo stadio, come ho sempre detto, per lo stadio non ci sono le condizioni per problemi paesaggistici e ambientali, perché non si potevano elevare le coperture. Per fare uno stadio deve stare prendendo quando vuole, deve fare tutto di fuori terra, voglio dire, non ci sarebbe stata quella cubatura. Uno stadio come quello che aveva in mente il presidente, però che teneva solo in testa lui, perché io non l'ho mai visto, diciamo, sulla carta.
Ma c'è qualcuno che lo ha visto?
Non lo so, se ce l'hanno visto, voglio, beati loro visionari, noi non lo siamo. Noi
neanche il sindaco lo ha visto, neanche il sindaco.
Non credo. E comunque, se parlavi di una struttura che doveva contenere 50.000 persone, almeno 50.000 persone, altrimenti che lo fai fare a Napoli uno stadio nuovo? Stiamo parlando, diciamo, una città che è diciamo, un tappuno con i colori azzurri, comunque devi consentire di avere uno stadio capiente. E comunque 50.000 posti a sedere, tanta roba, dato visto della cultura. Era una visione. Adesso concentriamoci sullo stadio di Armando Maradona, sulla riqualificazione, soprattutto perché dobbiamo arrivare all'obiettivo principale, che non è quello di far contento De Laurentiis o Simeone, ma è quello di poter offrire a Napoli la sede per gli europei del 2032. Altre cose sono chiacchiere, non le fare gli altri.
Mi dicevi che sono stati sbloccati alcuni fondi per Bagnoli.
tanta roba, parliamo di 1.200.000.000 di euro. Pensate che fino ad oggi sono stati investiti in questi ultimi 10-15 anni, no? Perché Bagnoli viene da lontano, la questione di Bagnoli, la bonifica, la colmata, fino ad oggi erano stati investiti non più di 500 milioni, quindi vi lascio immaginare 1.200.000.000 sono stati sbloccati dal governo. 600 milioni serviranno soltanto, diciamo, per le bonifiche a mare, perché noi dobbiamo garantire la balneabilità in quell'area, perché l'obiettivo è quello di restituirla alla città, non solo ai turisti, non solo, diciamo, ai privati che hanno interesse, ma di riportare ai vecchi pasti quell'area. Quindi la colmata deve essere in qualche modo ridotta, si parla di 10%, io adesso non ho dei tagli tecnici, quindi non voglio dare numeri al bancolotto, ma
bisogna bonificare le acque, che sono la colmata andava a mare, quindi
certo, la parte quella che noi chiamiamo la colmata, che è quella parte che è servita, diciamo, per coprire i veleni, diciamo, rilasciati dalla vecchia Italfida negli anni in quella zona, e poi c'è la bonifica a terra, sono già tanti progetti esecutivi che erano stati approvati nel tempo e che non avevano, diciamo, l'ok perché non c'erano i fondi disponibili. Adesso sono previsti in 4 anni la bonifica di queste aree a terra, e soprattutto parliamo di infrastrutture stradali, sottoservizi, soprattutto il collettore. Lì c'è un collettore fognario, quello che noi chiamiamo il collettore del Vallone di Sant'Antonio, che è un collettore importantissimo della città. Fognario va riqualificato, sì, e poi c'è la riqualificazione anche del parco urbano, perché quel parco urbano deve essere restituito alla città, e ci sono anche investimenti privati, progetti privati per costruire case, quello che poi, diciamo, è il vero sogno dei napoletani, no? Quello di riqualificare quell'area e restituirla alla città con insediamenti abitativi degni di questo nome, con alberghi, e riportare vecchi fasti Bagnoli, perché Bagnoli è splendida, soltanto che sta ancora, diciamo, sulle carte, già siamo un passo in avanti, adesso abbiamo i fondi per poter riqualificare, poi aspettiamo tramite Invimit, che è la società del governo che in qualche modo farà, diciamo, da attrattore a investimenti privati anche esteri. E quindi perciò, dicevo, non c'è soltanto De Laurentiis, la società sportiva Calcio Napoli, non c'è soltanto la Federazione Italiana Tennis, c'è tanto interesse da parte del mondo, che quella è un'area che quando verrà riqualificata, e noi speriamo presto, almeno 4 anni ci vorranno per fare la bonifica, diventerà un volano della città, per lo sviluppo della città e per il quartiere, il merito di ritornare ad essere come era una volta.
Allora, c'è un problema che ieri abbiamo sollevato con l'onorevole Francesco Borrelli qui in studio, che era qui, è rimasto con noi 10 minuti, che è legato ai trasporti e soprattutto ai parcheggi all'esterno dello stadio Maradona. Con la Roma è successo che 83 persone non hanno ritrovato all'uscita la propria auto, 83 auto che sono state rimosse, ma loro le avevano affidate, come spesso succede, da sempre succede, a un parcheggiatore che evidentemente era abusivo, e quindi le auto sono state rimosse, 83. Ora,
normalmente,
Nino,
se fosse stato un parcheggiatore non abusivo, avrebbe avuto una struttura dove poteva accogliere le macchine, le erano assicurate, quindi poteva succedere di tutto, può succedere, ma se è un abusivo, io non la lascerei mai una macchina a un abusivo.
Ho capito, però, come sai, da quando è nato lo stadio San Paolo, adesso Maradona, i parcheggiatori sono quasi tutti abusivi. Quelli che non sono abusivi, quelli abusivi cercano cifre abbastanza alte, quelli non abusivi sono arrivati a chiedere dai 20 ai 50 euro per il parcheggio dell'auto. Qualcuno è stato anche segnalato dai 20 ai 50 euro. Credo che ci sia un problema serio, anche perché, scusami Nino, tu sei presidente della Commissione Infrastrutture dei Trasporti. Io quando vado lì, c'è il parcheggio della stampa, è stato spostato alle spalle del gazebo in quella zona lì, vedo numerosissimi carri attrezzi in attività, ma l'attività, anziché e qualche giornalista ha anche visto la propria auto, diciamo così, perché non aveva il tagliandino, che non viene sempre consegnato al giornalista dall'ordine, tagliandino ordine della stampa, questa attività non dovrebbe essere invece orientata verso un altro tipo, cioè il controllo dei garage, dei prezzi che vengono praticati, cercando di calmierare a 10 euro massimo il prezzo di un parcheggio?
Assolutamente sì. Noi abbiamo lo stesso problema che abbiamo fuori allo stadio durante le partite, ce l'abbiamo al centro della città. Io sfido chiunque a venire al centro della città e entrare in un parcheggio privato e non pagare meno di 15-20 euro per stare qualche ora al centro della città. Purtroppo la questione, io l'ho portata anche all'attenzione della prefettura, del prefetto, sulla questione del camminare i prezzi, c'è dico purtroppo tra virgolette, la questione del libero mercato. Noi non possiamo vincolare, o non possiamo, o almeno la legge, il regolamento adesso non ce lo consente, e non possiamo nemmeno fare una legge comunale o magari un decreto sindacale che in qualche modo imponga a questi signori di avere un comportamento più corretto, perché è oggettivamente scorretto chiedere, diciamo, una cifra del genere. Parimenti costa più parcheggiare l'auto fuori allo stadio di Armando Maradona
e il biglietto della partita.
Paradossalmente siamo a questo. È un problema che vogliamo affrontare. Io ci ho provato, non te lo nascondo, Gianluca, tu mi conosci, sono una delle cose che dice le fa, e mi sono trovato un muro di fronte, che è proprio appunto questa legge che tutela le libere imprese, perché parliamo di privati, sulla questione
dei prezzi.
L'unica cosa che noi potremmo fare come amministrazione, come buona amministrazione, è il controllo per vedere se questi garage, se questi parcheggi, diciamo, stanno tutti a norma e regola, però non deve passare come una ripercussione, diciamo, rispetto a una loro una loro iniziativa privata.
Certo, nel libero mercato sì, però magari un intervento per cercare di riportare tutti al buon senso sarebbe auspicabile.
Gianluca, molti di questi utilizzano fuori ai loro parcheggi, ai loro garage, io lo dico con la consapevolezza che sto dicendo la verità, non tutti, ma molti. Non alcuni, molti di questi utilizzano non solo i garage, le loro aree private, ma anche le strisce blu che sono adiacenti ai loro garage, diventate una loro prerogativa. E questo non deve accadere. Su questo ti posso garantire che c'è grande attenzione. I vigili urbani gli possiamo chiedere tutto, ma non gli possiamo chiedere, diciamo, di non far prelevare le auto che stanno in sosta vietata. Ecco perché la gente si incazza e dice: ma io tenevo la macchina parcheggiata là, saranno via due attrezzi. Ma se stavi in sosta vietata, la legge vale per tutti. Vale
lo so, ma tu sai che da quando è nato il San Paolo non è mai questa legge non è mai stata
dobbiamo metterci in condizione. Ecco, sarebbe importante, tra quando faremo i lavori di riqualificazione dello stadio di Armando Maradona, quello di creare ad hoc un'area di sosta anche sotterranea, e non quella che sta sotto lo stadio San Paolo, perché a quel punto verrà riqualificato tutto lo stadio come struttura, sia esterna al suolo che sotto al suolo, anche le palestre, tutti quegli spazi. Creare un'altra zona sosta magari all'interno della mostra d'Oltremare, se ci saranno gli spazi per poterli fare, per appunto dedicare altri posti auto, perché abbiamo bisogno di centinaia e centinaia di posti auto.
Grazie Nino per essere stato con noi per questa chiacchierata nel primo maggio. Ti auguriamo una buona festa ai lavoratori. Grazie a Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli. Vogliamo in pubblicità, tra poco. Questo amico vuole sapere se è stato già detto che Conte abbia preso casa a Napoli. È stato già detto, sì, è stato già detto. Il Maradona sarà sempre uno stadio obsoleto se non verrà eliminata la pista di atletica. Se non si parte da questo principio rimarrà sempre antiquato, scrive Gino, un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Saluta, buongiorno, sono Marco Lovolo, presidente della Juventus, pigia Conte, non perdere più tempo.
Prendi Conte e non perdere più tempo. E noi sapete che facciamo? Non perdiamo tempo, andiamo al Gran Premio Lotteria, 75esima edizione, che è già nel vivo, e ci colleghiamo con Timo Suarez dall'ippodromo di Agnano. A te, Timo.
Grazie mille per la linea. Sì, continuiamo a vivere questo primo maggio 2024 all'ippodromo di Agnano per il 75esimo Gran Premio della Lotteria. Una bella giornata, dietro di me come potete vedere c'è il palco lì pronto, e sostanzialmente è tutto pronto per vivere questa giornata, dove a breve cominceranno le prime corse. Nei passaggi precedenti vi ho ricordato anche i vari montepremi per la giornata di oggi, tutti i vari momenti di intrattenimento che ci saranno nell'arco della giornata. Vi ho ricordato delle aree food, dell'area food a vostra disposizione, a disposizione degli amici che arriveranno all'interno dell'ippodromo di Agnano nella giornata di oggi. Insomma, vi ho ricordato tutto quello che riguarda e che concerne questa.
Ecco, grazie a Timo Suarez. C'è qualche problema sulla linea, collegamento con il Gran Premio Lotteria di Agnano all'Ippodromo di Agnano. Noi tra poco andremo da un altro ospite per parlare del Napoli, però un po' di messaggi. Buongiorno, Ivan da New York scrive: per favore qualcuno dica a Micheli dello scouting che Denke del Bruges se lo compri per sé, perché è poco poco più forte di Nathan. Gianluca, c'è un terzino sinistro brasiliano che è fortissimo, scrive questo amico. Facci sapere a chi ti riferisci. Allora c'è una poesia sul primo maggio, salutiamo l'amico che ce l'ha inviata. E Antonio da Porti ci scrive: buongiorno Gianluca, veramente vorrei rispondere io a questo tifoso. Noi siamo i creduloni perché voi ci fate illudere, ma non è tutto il contrario, caro tifoso. Non è il tuo amato presidente quello che fa illudere vendendoti una giornata di pioggia come oggi con una giornata di sole. Vabbè, poi allora, perché De Laurentiis è pessimo, si augura un no di Conte per scaricare le colpe all'allenatore, scrive Carmine. Messaggio vocale, eccolo qui, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno. Gianni da Sant'Erasmo.
Buongiorno Gianni.
Niente, allora, a Napoli non verrà né Conte, né Pioli, né Gasperini.
Ah, lo sai già tu.
Forse potrebbe venire Italiano, perché gli allenatori italiani conoscono molto bene il presidente ADL per il suo comportamento e non vengono a Napoli a bruciarsi perché De Laurentiis vuole fare il giornalista, il presidente, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo. Purtroppo questi allenatori oggi sono la prima figura di un campionato e allora ci pensano 10 volte. E poi, se veramente il signor ADL vuole Conte, perché non cacci i soldini? Perché non fa un buon mercato acquisti insieme a Conte? Perché non vuole spendere. Allora questo no?
Questo però, se dovesse arrivare Conte, lo farebbe. Io penso a Gilardino, potrebbe essere un'idea, scrive un altro amico attraverso WhatsApp. Paolo Specchia, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
E buon primo maggio. Insomma, il numero degli allenatori è Conte, Gasperini e Pioli. Tutti e tre avrebbero dato un'apertura al Napoli. Adesso è il Napoli che deve scegliere secondo alcuni parametri, sceglierà quello che gli conviene di più.
Certo.
O che è meglio per, diciamo, dai vari punti di vista analizzati per il club e per la squadra.
È chiaro che la proprietà, che di fronte alle richieste, di fronte alle valutazioni globali che era fatto con il proprio direttore, con quelli che dovrebbero saperne più di calcio di quanto non sappia De Laurentiis stesso, deve capire per l'obiettivo del Napoli, che è quello che è un riscatto per l'Europa, che questa è la condizione primaria. Quindi ognuno di questi allenatori credo che abbia nel suo pedigree la capacità di dimostrare che sono affidabili, però chi sceglie veramente si imbaglia.
Ecco, infatti molti ci chiedono perché non ha ancora annunciato Conte. Io dico una cosa: la scelta dell'allenatore sarà indicativa delle intenzioni di De Laurentiis sull'atteggiamento da tenere nei confronti del club e della squadra. Cioè, se vorrà continuare come ha fatto quest'anno nell'atteggiamento e nel modus operandi, non sceglierà Conte, perché entrare negli spogliatoi, entrare a gamba tesa anche su molte questioni, non si sposa bene con un allenatore come Conte, e quindi sceglierà un altro allenatore. Quindi noi capiremo dalla scelta anche le intenzioni De Laurentiis. Se vorrà defilarsi un po', mettersi un po' da parte, fare solo il presidente, sceglierà Antonio Conte, altrimenti non sceglierà Antonio Conte. Sei d'accordo, Paolo?
Sono d'accordissimo, però ti faccio notare lui che non credo che Pioli avrebbe mai permesso al presidente di entrare in ospedale.
Eh no, però non ha la forza di Conte, certamente.
Non ha la forza di Conte,
la dirompenza però, di Conte.
Sì, però siamo d'accordo, ma un allenatore credibile che abbia dignità da vendere, abbia amor proprio verso se stesso, il lavoro che fa verso la squadra che va rispettata, perché se no non gli darà rispetto. Nessuno potrà accettare che De Laurentiis venga e faccia chiassate o insomma una piazzata, anche a titolo, secondo lui, magari di sprone, ma che lo spogliatoio è un luogo sacro, lo spogliatoio dovrebbe arrivare dal direttore e dall'allenatore, non dal presidente.
E ma come? La settimana scorsa è venuta fuori anche, sono venute fuori le tensioni tra i calciatori alla vigilia di Napoli-Roma, insomma. Hai saputo, no? Sì, nello spogliatoio, sì. A causa della questione ritiro ci sono state un po' di tensioni.
È chiaro, quindi c'è una società da ripristinare nei criteri guida di come si fa e come non si fa, soprattutto quello che non si deve fare, che poi credo che il buon senso sia di tutti gli allenatori, no, ma quelli che operano nel calcio vicino alla natura, al di là del buon senso, devono avere una credibilità, per cui il giocatore, se vede un tizio in campo che lo sta a sentire, se viene magari, io non so, Manna, no, ma è una Manna, ma che entra nel tuo ma che credibilità può avere, Gianluca?
Senti Paolo, tu sei allenatore, allora Napoli aveva deciso già settimane fa di eliminare la conferenza stampa prepartita dell'allenatore, no? Per bocca di De Laurentiis fu detto non serve a nulla, non si fa. Poi venerdì scorso, a due giorni da Napoli-Roma, Calzona invece si presenta in sala stampa, viene annunciata questa conferenza e viene chiarito, prima ancora che parli il tecnico, che parlasse il tecnico, che era stato Calzona a voler parlare. Ma come mai Calzona ha voluto parlare così fortemente, peraltro per criticare poi i suoi giocatori, perché insomma, ha parlato di mancanza di voglia di non subire gol, eccetera eccetera, che è successo all'allenatore?
Ah, guarda, che è successo non so, però lasciami dire che anche io ho notato che questo è un problema di Calzona, che nel suo futuro, se continuano a farlo, riporterà molte grandi, perché questo non si fa, cioè al di là della posizione che tu devi tenere con la squadra, devi tenere al chiuso lo spogliatoio, ma non facendo una conferenza stampa dicendo tu stesso, per dire che la squadra tutto sommato non è professionale al 100%, questo è il senso di considerazione. Quindi in questo caso attaccare i giocatori, ma a cui pro adesso una cosa del genere? A chi conviene? A Calzone sicuramente no, i giocatori sono bestiali, quindi è un gesto assolutamente che dimostra inesperienza e anche una scarsa direi correttezza nel confronto dello spogliatoio, questo non lo devi lasciare dire.
E invece dal punto di vista tecnico-tattico, 10 partite del Napoli, il Napoli ha subito 15 gol in 10 partite di campionato, ha sempre subito gol, mai una volta abbia lasciato la porta inviolata, 3 vittorie, 2 sconfitte e 5 pareggi per il Napoli di Calzone in queste 10 partite di campionato. Ha sbagliato qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico il tecnico, l'allenatore del Napoli?
Ma guarda, io lo dissi già, non so se fossi tu o no, chi mi intervistò subito dopo l'esordio di Calzone con il Barcellona, no? Questa corsione dal basso, che il Barcellona nei primi 30 minuti ci poteva fare 3 gol solamente per miracolo, per parate di Meretti, per il preso errore, non si è preso, mi faceva quindi pensare all'esordio di Calzone come un esordio di un debuttante che inconsapevole di come si comporta, perché hai Osimè, non puoi fare solo al basso e rischiare così tanto e essere impallinato come mezzo, butta la palla lunga, ecco, per certi aspetti, pur rispettando la competenza di Calzone, credo debba essere tanta, perché ha avuto maestri importanti che ha seguito con attenzione, però gestire una squadra così ha palesato più di una volta una certa ancora inesperienza, un certo essere acerbo, perché parecchie volte, a parte la fase difensiva, e quando lui ha parlato la squadra non percepisce il rischio, ma sei tu che non percepisci il rischio, quando fa la condizione basso con Barcellona sei il primo tu che quindi dà segnali sbagliati, quindi anche là lasciami dire, io sono partito con molta direi considerazione iniziale, perché credevo che fosse la scelta meno,
cioè poteva meno, anche no, ma poteva anche ritagliarsi una possibilità di restare, no, uno come Calzona,
oltretutto credo che abbia dimostrato parecchia esperienza e maturità.
Senti, ci spieghi un attimo un'ultima cosa, perché qualcuno lo ha criticato aspramente, qualcun altro ha detto non è indicativo e non è stato influente sul gol di Abraham, il 2-2 della Roma. Il cambio durante il calcio d'angolo a sfavore, no? Che poi ha portato la Roma al pareggio, tra Østigard e Traoré, cioè è corretto fare un cambio a pochi minuti dalla fine, soprattutto durante un calcio d'angolo che la squadra avversaria sta per battere, oppure no?
Guarda, io non ho assolutamente condiviso queste grandi critiche a Calzone. Se l'allenatore percepisce,
cioè è una cosa che non si fa, questa voglio capire.
È un errore chiaramente che si può anche fare, ma non è così determinante.
Ah, non è determinante, chiaro. Quindi possiamo.
Assolutamente no. Cioè, io percepisco il pericolo che corro, perché c'è gente che è più alta, che oltretutto la Roma ha fatto più gol su angolo e punti laterali di quante squadre ci sono in Italia. Chiaro, io mi devo cautelare, perché vedo che è un momento difficile, è entrato Abraham, io cambio in quella maniera. Non è stato così per l'allenatore.
Abbiamo 30 secondi, Paolo, ti chiedo, Udinese-Napoli, c'è Fabio Cannavaro dall'altro lato, tu a Udine ci hai lavorato, quindi conosci bene la piazza, ma l'Udinese deve prendere punti salvezza, il Napoli però non può perdere, altrimenti non arriva neanche in conference, arriva nono in classifica e deve anche partecipare ai preliminari di Coppa Italia da nono, perché non ha i benefit delle prime 8.
Beh, io credo che la partita è sulla carta una partita di discreto in difficoltà, però insomma se Napoli fa come ha fatto con la Roma, io credo che possa uscire quantomeno indenne. Però è chiaro che Napoli c'ha troppo esposto a strane impressioni e poi a evidenze diverse da quelle che erano quelle iniziali, quindi io sarei cauto. Però è chiaro che se Napoli gioca appena appena concentrato, determinato, come ha mostrato, non quello che ha fatto sempre, quello che ha fatto con la Roma, il Napoli è in grado di tagliarsi questo finale con dei buoni risultati, ma dipende sempre dal caso oppure da quello che passa per la testa e di Calzona e dei giocatori. Cioè, non mi sembra un gruppo granitico affidabile, detto come va detto, però speriamo sempre da buoni sostenitori.
Grazie a Paolo Specchia, buon primo maggio Paolo.
Altrettanto.
Grazie mister, vogliamo in pubblicità tra poco un altro collegamento, andremo da Sky Sport e nuovamente all'ippodromo di Anneano per la 75esima edizione del Gran Premio Lotteria. Ci scrive questo amico che precisa, lo ha detto seriamente ieri Ciccio Marolda che Conte sta prendendo casa a Napoli. Evidentemente Ciccio Marolda, che persona non solo molto informata ma molto seria da questo punto di vista, avrà avuto una indicazione da un proprietario di un'abitazione o da un'agenzia immobiliare e quindi ha certezze da questo punto di vista. È chiaro che un allenatore prima di arrivare, se dà un'apertura, comincia a guardarsi intorno, ecco. Quantomeno chiede, cioè se io devo arrivare in un'altra città chiamo Mario Palligiano, magari lo conosco, dico senti Mario, ma mi aiuti a trovare qualche appartamento che possa fare al caso mio, eventualmente dovessi scegliere o dovessi venire a Napoli, e si comincia a fare una ricerca embrionale da questo punto di vista, è una cosa normale. Lo stesso amico scrive, Massimo Brambati, ex calciatore, ai microfoni del processo affermò, Aurelio De Laurentiis non ha litigato solo con Luciano Spalletti ma con tanti altri tecnici, il presidente si è scontrato anche con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, Maurizio Sarri. Inoltre vi svelo un retroscena, dice Brambati, Aurelio De Laurentiis in quel di Di Maro invitò Luciano Spalletti ad andare via, Spalletti rispose affermando che sarebbe andato via solo se De Laurentiis si avesse dato tutto ciò che gli spettava da contratto. Le parole del tecnico gelarono il presidente, che fu quindi costretto a tenerlo, quindi parla della fine del primo anno di Spalletti. Poi sappiamo com'è andata, Spalletti si è rimboccato le maniche ed è riuscito a vincere lo scudetto. A fine stagione il patron ha dimostrato la sua presunzione facendo tutto da solo. Questo è retroscena raccontato da Massimo Brambati, che però ha scoperto l'acqua calda, perché non è una novità che De Laurentiis non abbia mai avuto un rapporto poetico con i suoi allenatori, tranne forse in qualche caso con Eddie Reia per esempio, e neanche tanto. Ecco, e anche entrò nelle spogliatoie e insomma ci fu un confronto molto aspro tra i due, ricordo, dopo un Napoli-Lazio 2-2 in un mese di gennaio. C'è Francesco Modugno da Sky Sport fra poco, no, prima di Francesco Modugno sapete chi c'è? Timo Suarez alla 75esima edizione del Gran Premio Lotteria. Ci colleghiamo con l'ippodromo di Anneano, a te Timo.
Eh sì amici, anche io sono arrivato addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa mezza mattinata all'ippodromo di Agnano, attenzione, addirittura d'arrivo per quanto riguarda i collegamenti in radiovisione, ma io sinceramente mi trattengo qui tutta la giornata e mi godo il primo maggio all'ippodromo di Agnano per il 75esimo Gran Premio della Lotteria. E grazie mille a tutti voi, vi ricordo ancora una volta che il costo del biglietto per gli adulti è di 5 euro, per i bambini al di sotto dei 5 anni l'ingresso è gratuito, e vi ricordo che ci sono aree food a vostra disposizione, che anche con la pioggia non è un problema perché ci sono diverse aree al coperto, tra cui gli spalti, ci saranno una serie di momenti di intrattenimento e di divertimento per adulti e per bambini nell'arco di questa giornata, e poi tutte le corse, tutte le gare che cominceranno intorno alle 14:30. Per quanto mi riguarda è tutto, grazie a tutti da Timo Suarez, a voi studio, e grazie a tutti anche dall'ippodromo di Agnano che ci sta ospitando e che mi ha ospitato in questa mezza mattinata. A voi studio.
Grazie a Timo Suarez dal Gran Premio Lotteria all'ippodromo di Agnano. Volevo rivolgermi a questo amico che insomma dice, continuate con il Toto allenatori, abbiate il coraggio e la professionalità di pubblicare con insistenza, unico a farlo Antonio Corbo, che con chiarezza e perspicacia non cita il Toto allenatori, bensì la vera domanda al presidente, cioè di come ha intenzione di riorganizzare la società, qualunque siano le sue decisioni, in maniera chiara. Allora, Antonio Corbo ha detto questo proprio ieri nel corso di questa trasmissione, in Forza Napoli sempre a mezzogiorno e un quarto, quindi credo che noi, caro amico, non siamo soltanto orientati verso il Toto allenatori come lo chiami tu, ma proprio quello di cui parli è stato detto in questa trasmissione, quindi evidentemente è qui che viene detto anche altro. Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E buon primo maggio.
Anche a te, Gianluca, anche a te, ascolta. Ma penso che mi tiene anche la domanda.
Ecco, penso non ci siano dubbi sul modo in cui la società sarà strutturata nella prossima stagione. Non vedo dove possano esserci le sorprese e quali possano essere le variabili. C'è un presidente, mi sembra sia abbastanza riconosciuto e riconoscibile. L'amministratore delegato, con
poteri importanti,
che è Chiavelli. C'è un direttore sportivo che è Giovanni Manna, responsabile dell'area scouting Maurizio Micheli, c'è l'area marketing commerciale che sappiamo c'ha i suoi riferimenti, a cominciare da Valentina De Laurentiis, c'è Antonio Sinicrovi che fa il club manager e che cresce da dirigente in maniera importante, c'è l'area marketing che è presieduta da Tommaso, adesso mi dico il cognome, altrimenti faccio io confusione.
Bianchini.
Beh, da Tommaso Bianchini, che tra l'altro ha numeri eccellenti, per non dire eccezionali, in questo momento, con il Napoli che è una stagione complicata comunque in termini di brand e di riscontri, ha avuto gratificazioni di un certo tipo. La questione è l'allenatore.
Ecco, allora ti chiedono in tanti, perché De Laurentiis non ha ancora annunciato Conte, visto che Conte ha aperto le braccia al Napoli?
Perché c'è una stagione in corso nella quale ci sono ancora da giocare 5 partite, ci sono ancora degli obiettivi che possono essere chiaramente relativamente stimolanti e gratificanti, ma per i quali il Napoli ancora concorre, che significano soldi, che significa la possibilità di dare continuità alla striscia di 14 anni nelle coppe, che significano chiaramente poter anche da un punto di vista poi delle scelte tecniche condizionare, perché una cosa è fare le coppe, una cosa è non farlo, anche in termini proprio quantitativi della rosa. C'è un allenatore, non mi pare ci siano nella storia tanti club che abbiano annunciato il nuovo allenatore al campionato ancora in corso. A fine stagione De Laurentiis lo annuncerà.
Annuncerà Conte, non voglio farti tirar
se
fuori.
Saremo bravi noi a saperlo prima, magari proveremo ad anticiparlo. Ma da quello che ci risulta, insomma, che ci raccontiamo, penso che la scelta non sia stata ancora fatta e Conte è una possibilità autorevole, credibile, seria, ma non l'unica.
Anche Gasperini e Pioli lo sono, possiamo dire.
E ti dico, io penso che per lungo tempo ci sia stata anche una riflessione su Italiano, che non so se è ancora viva, ma penso che siano questi i quattro candidati, ciascuno con un profilo e chiaramente anche poi una visione differente. È chiaro che ciascun allenatore porterebbe con sé la storia, il vissuto, quello che è, quello che rappresenta, quello che significherebbe. È chiaro che se prendi Conte è un tipo di profilo, una cosa è se prendi chiaramente Gasperini che arriva dall'Atalanta e che non può vantare quel tipo di bacheca, ma magari altre virtù, e così potrei continuare su Pioli e Gasperini.
Sentiamo questo messaggio vocale, Francesco. Via.
Buongiorno.
Buongiorno.
Non finirà mai questa situazione, mai, mai. Cioè? Lo sapete bene. L'unica soluzione è fare lo stadio come ce l'hanno tutte le squadre, fuori dalla città.
Va bene, allora, salve Carlo da Pompei, voi come amministrazione dovreste creare più parcheggi, si riferisce a Simeone, pubblici, in modo da togliere il lavoro a questi balordi. Parcheggio mostra di oltremare pagato 30 euro allo stadio, è una cosa che bisogna in ogni caso risolvere, perché parcheggiatori privati che prendono, abusivi che prendono soldi a palate, garage che prendono anche 40 e 50 euro per il parcheggio all'esterno dello stadio, 83 auto sequestrate, rimosse dai vigili urbani regolarmente parcheggiate in mano a parcheggiatori abusivi che hanno chiesto e ottenuto denaro. Insomma, c'è stata la beffa per 83 persone all'esterno dello stadio. Allora dico ai vigili urbani, che sono così celeri nella loro attività con i carri attrezzi anche nella zona del parcheggio stampa, di essere altrettanto celeri nel controllo di tutte queste storture legate ai parcheggi che ci sono all'esterno dello stadio, peraltro da sempre, non è mai stata una novità. Francesco,
una vergogna,
un padre di famiglia che va lì con il figlio, con due figli, deve pagare il biglietto, la benzina, i trasporti, tangenziale, autostrada, quello che è, 40 euro il parcheggio, che costa quasi più del biglietto della partita per tutti e tre, e poi all'interno, per non parlare all'interno, 5 euro la Coca-Cola da 25 centilitri. Guarda, 5 euro.
Aggiungo tre fattori che vanno a minare lo stato d'animo e che non sono, diciamo, però marginali. Uno, il senso dell'abuso, la sensazione dell'abuso che si subisce. Due, il senso di insicurezza che comunque ti pervade. E tre, la prevaricazione, mi dispiace dirlo, nei modi talvolta e nella forma anche di chi magari indossa la divisa, che una volta vede, una volta no, una volta ci fa caso, una volta gira le spalle, una volta quello lo conosce, una volta invece passa a dire nessuno contro il quale far applicare la legge.
Allora, questo amico scrive: buongiorno dottor Gifuni, mi scusi, ma questa su Radio Marte è la giornata dello Juventino? Ce ne fosse uno che parli bene di come stanno procedendo le cose sul prossimo Napoli? Lo abbiamo appena fatto, caro amico, l'ho appena fatto anche Francesco Modugno, mi sembra in maniera inequivocabile, anzi abbia messo dei punti fermi sull'organizzazione societaria. Probabilmente questo amico, l'altro amico si riferiva all'indirizzo, ma l'indirizzo... probabilmente su questo non è ancora convinto. L'indirizzo da dare al club è a se stesso, no, De Laurentiis?
Questa, lo dico sempre con grande rispetto per chi si pone delle domande, le domande sono sempre quelle giuste e sono buone tutte, però poi ci sono delle domande e delle risposte già c'erano, quindi non so perché si cerchi di capire. Quella dell'indirizzo è chiaramente una domanda che ha un senso e per la quale ancora non si ha una risposta, e che la scelta dell'allenatore, come dicevo prima, potrà dare. È chiaro che Conte è un nobile della panchina, sarebbe il grande rilancio, la grande scelta, anche quella, non dico per soddisfare, per accontentare la piazza, però sicuramente metterebbe tutti d'accordo. Gasperini sarebbe una scelta rivoluzionaria per certi versi, anche per il calcio che pratica, per la gestione che determinerebbe da un punto di vista aziendale. Pioli invece mi verrebbe da dire che sarebbe la scelta dalla misura giusta, no? Perché parliamo di un uomo di grande equilibrio, di un ottimo allenatore, tra l'altro di un abituato a lavorare in certe piazze, quindi con un certo tipo di pressioni e anche di risultati, perché ha fatto bene soprattutto i primissimi tempi alla Lazio, l'ha fatta all'Inter, al Milan ha vinto un campionato, è arrivato in semifinale di Champions, secondo o terzo posto in campionato, vediamo come finisce. E italiano sarebbe la continuità con dei principi che sono stati quelli di Sarri, di Spalletti. Ecco, la scelta dell'allenatore determinerà un indirizzo, traccerà qualcosa. Ma gli uomini, insomma, manca solo l'allenatore, adesso ci sono tutti.
Grazie a Francesco Modugno, buon primo maggio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Francesco, adesso arriva Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio su Radio Marte con Marte Sport Live. Buon lavoro e buon pomeriggio, Francesco. Grazie a Francesco Modugno. Tra poco arriva Dario Sarnataro che vi parlerà di Kim, io già lo so, lui vi parlerà di Kim, perché tanti vogliono sentir parlare di Kim, e quindi vi parla. È arrivata anche Mary Jane in arte Spider-Man, che in un certo qual modo ha anche a che fare con Kim, e quindi noi ci possiamo fermare. Ecco, bravo, proprio, però non esistono più, perché ormai il Napoli, se l'è acquistato il Napoli, capito? Con il nome. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Palligiano e Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia. Arriva Marte Sport Live, Forza Napoli sempre torna domani puntuale a mezzogiorno. Da Gianluca Gifuni, buon pomeriggio e buon primo maggio.